Bene, buongiorno. Abbiamo iniziato la settimana scorsa una serie sui cristiani e lo Spirito Santo. Abbiamo visto della necessaria importanza di considerare, di riconsiderare in modo pieno, in modo forte, in modo radicale, no, in modo biblico, l'opera dello Spirito Santo nella vita della Chiesa e nella vita del singolo credente. E abbiamo visto come di fatto, no, la Chiesa oggi spesso in qualche modo cerca di manipolare, no, nel più o nel meno, questo importante aspetto. Oggi continuiamo e il tema che voglio affrontare assieme a voi partendo dalla scrittura è un tema molto semplice, se molto diretto, che inizia e si concluderà con una domanda. E la domanda è questa, è una domanda fondamentale per ognuno di noi e vorrei che fosse chiaro per tutti e a tutti. La domanda è questa: sei ripieno dello Spirito Santo? C'è nella tua vita la pienezza dello Spirito? Siamo una Chiesa ripiena di Spirito Santo? O abbiamo problemi con lo Spirito di Dio? Ora, quando parlo di pienezza dello Spirito Santo, non sto parlando del battesimo dello Spirito Santo. Il battesimo dello Spirito Santo, nella mia visione biblica, è un'esperienza, è una benedizione iniziale, d'accordo, che per tutti coincide con la conversione e capita una volta per tutte. La pienezza dello Spirito Santo, invece, non è qualcosa di iniziale soltanto, è qualcosa di continuo che deve essere rinnovata, che necessita una continua ripetizione, un continuo riappropriamento di questa pienezza dello Spirito Santo. La Bibbia ci dice, ad esempio, che a Pentecoste i 120 furono battezzati nello Spirito Santo e subito dopo il testo ci dice assieme ai 3.000 furono ripieni. Il risultato del battesimo dello Spirito Santo fu questa pienezza. Il testo ci dice in Atti 2 e tutti furono ripieni di Spirito Santo. La pienezza dello Spirito Santo è una conseguenza del battesimo dello Spirito Santo. E per questo motivo la Bibbia ci dice in modo molto chiaro di stare attenti a non rattristare, a non contrastare lo Spirito di Dio. Efesi 4, verso 30. Cioè vuol dire che lo Spirito Santo, essendo una persona, può essere rattristato, può essere contristato, può essere offeso. La pienezza dello Spirito Santo è allora un'esperienza continua che occorre rinnovare, che io e te necessitiamo forse più di tante altre cose. Quindi la mia domanda questa mattina è: siamo ripieni di Spirito Santo? Ora, nella Bibbia, quando si parla di pienezza di Spirito Santo, si parla di pienezza di Spirito Santo in vari modi. Il primo modo è quando si parla al cristiano dedicato, al cristiano impegnato. Nella visione biblica, tutti i figli di Dio consacrati al Signore sono ripieni di Spirito di Dio. Atti 6, verso 3, ad esempio, parla dell'elezione dei diaconi e questi diaconi che dovevano servire materialmente i bisogni della Chiesa, ci viene detto, erano uomini ripieni di Spirito Santo. Atti 11, 20, 24, Barnaba è un uomo che deve servire la Chiesa, deve incontrare e predicare, e ci dice la Bibbia, Atti 11, che Barnaba era un uomo ripieno di Spirito Santo. I neoconvertiti, Atti 13, ancora, annunciavano il Vangelo ed erano ripieni di Spirito Santo. Era un'esperienza per tutti quelli che erano consacrati, che seguivano il Signore. È anche vero, però, che nella visione biblica, a volte, no, guardate la bellezza, la ricchezza, la pluralità del messaggio biblico, a volte la pienezza dello Spirito Santo sta a indicare un ministero particolare. Giovanni Battista, per esempio, ci viene detto che lui, anticipava il Signore e sarebbe stato un uomo ripieno di Spirito Santo. Vuol dire, il suo sarebbe stato un ministero particolare, un'azione speciale, un'azione speciale. E allo stesso modo, no? Zaccaria, che era un sacerdote, no? Viene preso dallo Spirito di Dio e il suo sacerdozio si trasforma in profezia. E Luca 1 ci dice, era ripieno dello Spirito di Dio e annunciò qualcosa al Signore. Allora, quindi, la mia domanda questa mattina, è questa. Siamo ripieni di Spirito Santo? Luca 4 ci parla del Signore Gesù. Lo stesso Gesù. No, quando lui fu battezzato, no? Il testo ci dice, no? Che l'opera della Trinità si manifestò in modo pieno, nella sua persona, Lui fu ripieno di Spirito Santo e questa pienezza era simboleggiata, da questa colomba che scese su di lui e subito dopo fu accompagnato nel deserto per essere tentato e il testo sapete cosa ci dice? Che era ripieno di Spirito Santo, fu guidato dallo Spirito di Dio. Allora, fratelli, no? Questo è, diciamo, l'antipasto di oggi, no? Siamo ripieni di Spirito Santo? Il battesimo dello Spirito Santo è qualcosa di indicativo, una volta per tutte. Invece la pienezza dello Spirito Santo è qualcosa di imperativo che deve essere continuamente ricercato per ognuno di noi. Paolo scrive una lettera, la lettera ai Corinzi. E scrive una lettera a questi cristiani, no, che in qualche modo ci dice in 1 Corinzi 12, verso 13, in questa chiesa tutti erano stati battezzati con lo Spirito Santo. Ce lo dice, 1 Corinzi 12, verso 13. No? E ci dice Paolo che in questa chiesa c'erano innumerevoli doni spirituali, in 1 Corinzi 4, verso 7. Cioè, avevano una moltitudine di doni, di manifestazioni spirituali, no? Eppure, ci dice Paolo, malgrado questa ricchezza, malgrado questa esuberanza di manifestazioni spirituali, ci dice Paolo, dice Paolo a questa chiesa, dirà, voi non siete ripieni dello Spirito Santo. Paolo dice, a un certo punto, a loro, no? Che malgrado tutto questo, voi non siete, spirituali. E Paolo li condanna, li giudica, perché malgrado questi doni, in 1 Corinzi 3, in 1 Corinzi 4, dice in modo molto chiaro, voi non siete spirituali, malgrado tutti questi doni. Cioè, allora il messaggio, fratelli, è molto semplice. Il messaggio semplice è questo, che l'evidenza principale della pienezza dello Spirito Santo non è di tipo spettacolare, ma è di tipo morale. Questi avevano tanti doni, avevano ricchezze, ma Paolo li giudica, li accusa e dice voi non siete spirituali, anzi dice Paolo, voi siete carnali. Fratelli, com'è possibile in una chiesa come la chiesa a Corinto? Dove c'erano guarigioni, profezie, lingue, rivelazioni, sapienze, doni di sapienza, il discernimento, operazioni straordinarie dello Spirito di Dio. E Paolo dirà a questa chiesa, guardate, che malgrado tutto questo voi siete carnali. Sapete cosa significa carnali? Significa guidati dalla carne. Cosa significa guidati dalla carne? Significa, vuol dire che la vostra umanità è controllata non dallo Spirito di Dio, ma dai desideri e dalla cultura e dai principi e dalle convinzioni di questo mondo. Una chiesa così. Allora capite che l'evidenza principale della pienezza dello Spirito Santo è proprio questa, è il frutto che ne emerge. Siamo ripieni di Spirito Santo. Allora, fratelli, io per rispondere a questa domanda e per accompagnare me stesso e ognuno di voi in questo cammino fondamentale, volevo affrontare, due piatti. Il primo piatto è un testo in Giovanni, poi guarderemo un testo in Efesini, il secondo, poi prenderemo, un dolce, no? Che è l'esortazione che ci arriva, le conseguenze che ci arrivano da questi due testi, e il caffè, per ultimo, è un'esortazione alla Chiesa di Trento a vivere questa pienezza dello Spirito Santo. Guarda il primo piatto, Giovanni 7. Prendi con me Giovanni 7. Vangelo di Giovanni, capitolo 7. Leggiamo dal verso 37. Giovanni 7, verso 37. Ora, nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Ora disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui, poiché lo Spirito non era stato ancora dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Ci sono certi versi che bisognerebbe incidere con loro. Chi crede a me, venga a me e beva. Questo è uno di quei testi che davvero dovremmo scrivere, no? È un invito importante del Signore Gesù. Questo è un testo che dovrebbe essere scolpito nella nostra, nel nostro cuore, nella nostra mente, no? Dove siamo? Siamo alla fine di una settimana particolare del ministero del Signore Gesù, la festa dei tabernacoli. Una festa che durava circa 7 giorni, in cui si ricordava, si celebrava la fedeltà e la grandezza di Dio per come Dio aveva accompagnato il popolo di Dio nella sua storia. E c'era un rituale che caratterizzava la chiusura di questa festa dei tabernacoli. Questo rituale era una processione solenne. Il sacerdote si metteva in fila a capo di questo rituale con delle brocche, e andava a prendere con delle grandi brocche d'oro, o comunque con un color d'oro, a prendere dell'acqua da una fonte, che era la fonte di Siloam. E poi, presa quell'acqua con questa brocca, si andava verso un altare e incominciava a spruzzare, no, quest'acqua, e significando due cose. La prima cosa è che la fedeltà di Dio era diffusa, no, veniva sparsa su tutti, e l'altra cosa che significava era proprio questo, che la promessa dello Spirito Santo sarebbe stata rilevante per ognuno, per ogni membro del popolo di Dio. Due cose faceva il sacerdote: prendeva questa blocca, andava a prendere l'acqua da sta piscina, incominciava a spruzzarla e ricordava al popolo le promesse e la fedeltà di Dio. A un certo punto il Signore Gesù, no, come dire, si pone, ci dice il testo verso 37, si pone in una posizione da maestro. Lui stava lì e incomincia a insegnare come faceva usualmente. Lui è un maestro, lui insegna. E dice, no, annuncia una cosa straordinaria. Dice: chi crede in me berrà e avrà vita eterna. Ma non solo questo, dice: chi beve da me diventerà lui stesso una fonte d'acqua viva. Gesù, come dire, sta applicando tutto il significato di questa festa su lui stesso. Cosa significa? Cosa significa? Vuol dire che noi possiamo ricevere le benedizioni e la pienezza di Dio se andiamo a Gesù. Due immagini Gesù dice, usa quando parla in questo modo. Il primo è questo: noi siamo come dei pellegrini, dei viaggiatori, dei viadanti assetati. Noi siamo uomini e donne che siamo in qualche modo caratterizzati da una sete che non finisce mai. Siamo come quegli uomini che camminano giorno dopo giorno sotto l'arsura del sole. E quando si cammina sotto il sole che brucia sul tuo capo, inizi ad avere delle conseguenze. La pelle si disfatra, no? Hai le labbra secche, la lingua è asciutta, non sai, le labbra si screpolano, hai un bisogno di acqua, non sai, cerchi acqua perché in qualche modo sai che se non trovi quell'acqua rischi di morire. Puoi sopravvivere e senza cibo, ma non puoi sopravvivere se non bevi, se non hai acqua. E noi dice il Signore Gesù, l'uomo di oggi è proprio come questo, è un pellegrino, è un viandante sotto l'assura cocente, che cerca dell'acqua che lo disseti, ma quest'acqua che disseta non si trova se non si incontra Gesù. E poi, dice, sempre il Signore Gesù usa una seconda immagine, la seconda immagine che usa è quello, tu sei un pellegrino che viaggia sotto l'arsura del sole, ma la seconda cosa è che questo mondo attorno a noi è un mondo arido, è un mondo che sta andando in rapida desertificazione. Noi non viviamo in un mondo pieno di chissà quante belle cose, attorno a noi c'è un deserto. E il mondo, e la società senza Dio è in realtà una realtà secca, asciutta, arida. Senza Dio non c'è il mondo, c'è il deserto. E dice, in questo deserto che c'è attorno a noi, c'è questa secchezza, c'è il sole tropicale che brucia, tutto scotta, i fiumi sono secchi, le bestie dei campi soffrono, sono guardate, non so se qualcuno di voi ha mai visto una mucca o comunque delle bestie al sole che non hanno da mangiare, dove tutto è arido. E dice, questa società è così. È arida, è deserta, ha bisogno di acqua. E Gesù dice, quest'acqua è lo Spirito Santo. Sia il pellegrino, sia il viandante, sia la società di oggi, ha bisogno dello Spirito Santo. Ha bisogno dell'opera di Dio. Chi è che può dissetare? Chi è che può soddisfare? Chi è che può dissetare il pellegrino? Chi è che può, asciugare la sete, soddisfare la sete di questo mondo? Soltanto lo Spirito Santo che parla del Signore Gesù. Ecco, dice il Signore Gesù, noi siamo in questa condizione. Ma se tu vieni a me, dice Gesù, ed è la condizione, se tu credi in me, dice Gesù, se tu ti avvicini a me, dice il Signore Gesù, puoi godere di una presenza fresca. Se tu vai a Gesù, dice, tu puoi essere rinfrescato. Tu se vai a Gesù puoi essere dissetato. Se vai a Gesù questa arsura finisce. Se tu vai a Gesù sei rinfrescato, rinnovato, ringiovanito, rinvigorito, non fa la differenza. Se tu vai a Gesù e se tu continui ad andare a Gesù, godi dei benefici di questa straordinaria acqua viva. Soltanto se vai a Gesù, soltanto se il pellegrino va a Gesù può essere rinfrescato, soltanto se questa società scopre il Signore Gesù, segue il Vangelo, può il deserto può trasformarsi in un campo fiorito. E dice, tu devi andare continuamente a Gesù, hai sete, vai a Gesù in modo che lo Spirito di Dio possa continuare ad operare nella tua vita. Torna a Gesù, vai a Gesù continuamente, perché in Lui c'è l'acqua fresca, c'è l'acqua che disseta. Hai sete? Vai a Gesù, continua a bere. Il messaggio che qua il Signore Gesù ci dà è proprio questo, noi dobbiamo bere tanto. Ora ci sono tanti consigli medici, tutti dicono questo per il nostro benessere fisico, devi bere tanto perché l'acqua ha dei benefici per la tua salute, bla 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 bla. Bene, ma questo è vero ancora di più nella vita spirituale. Tu ed io dobbiamo bere tanto. E sai cosa significa bere tanto? Dobbiamo andare continuamente a Gesù per essere rinfrescati da Lui. Da quanto tempo non bevi? Guardati la pelle come arida, le labbra come sono screpolate. Dobbiamo bere tanto, anzi, diceva qualcuno, un cristiano in realtà soffre di dipsomania. Sai cos'è la dipsomania? È la malattia di chi deve continuare a bere, di chi deve essere sempre con una bottiglietta d'acqua vicino, perché se non beve continuamente soffre. Bene, i cristiani, se sono stati davvero, se il cristiano autentico deve essere un dipsomaniaco. Dobbiamo avere questa malattia, dobbiamo continuamente bere da Gesù, bere dallo Spirito di Dio. C'è questo nella nostra vita? Hai sete? Il cristiano ha sempre sete e vuole andare sempre, vuole ritornare dal Signore Gesù. Questa è questo bere in continuazione. Non è soltanto chiedere dell'acqua, perché c'è, io ho conosciuto persone che chiedono dell'acqua e poi non la bevono mai. No, l'acqua bisogna berla. L'acqua bisogna berla, piccoli sorsi, ma in continuazione bisogna berla, bisogna diventare berla in modo sereno. E se tu bevi l'acqua che Gesù ti dà, e se tu ti inondi dello Spirito che Gesù ti dà, la promessa qual è? Che tu stesso diventi una fonte di acqua viva. Perché? Perché lo Spirito Santo non si può contenere. Lo Spirito di Dio non può essere circoscritto, lo Spirito Santo non può essere contenuto, confinato. No, più tu bevi da Gesù, più tu diventi fonte di acqua viva per gli altri. Più tu sei ripieno dello Spirito di Dio, più tu sei di benedizione agli altri. Più lo Spirito di Dio opera nella tua vita, più l'impatto del tuo servizio è di arricchimento, benedizione, gioia nei confronti degli altri. Più sei ripieno dello Spirito Santo, più gli altri ne hanno beneficio. Non esiste mai un'opera dello Spirito di Dio che è soltanto intima, introspettiva, soltanto per il nostro arricchimento personale. No, lo Spirito Santo ci trasforma in fonti di acqua viva. Io questa mattina vorrei invitarti proprio a fare questo, a spontaneamente vai a Gesù e inizia a bere da Lui. Forse è tanto tempo che non bevi da Lui. Forse è tanto tempo che la tua gola è ormai quasi asciutta, hai forse quasi dimenticato la freschezza, il rinnovamento che un bicchiere d'acqua fresca dà. Vai a Gesù e bevi da Lui. Se tu continui a bere da Lui, diventerai una fonte d'acqua viva. Non c'è bisogno più grande per noi, per questa Chiesa, che quello di bere da Gesù. Fratelli, io conosco. Io vedo quanti di noi, no? A volte se tu vedi una persona disidratata te ne accorgi, no? Io vorrei che questa Chiesa, vorrei che tu, ognuno di noi, non soffrisse di disidratazione, ma fosse in qualche modo conosciuta. Ecco, la Chiesa dei dipsomaniaci, delle persone che bevono in continuazione da Gesù. Non una volta, ma in continuazione. Bevi da Gesù. Questo è il primo testo. Il secondo testo che voglio vedere con voi si trova in Efesi. Si trova in Efesi 5. Dal versetto 18. Abbiamo detto prima, l'evidenza principale della pienezza dello Spirito di Dio è di tipo morale. Efesi 5, verso 18. Ascoltate quello che dice la parola del Signore. Non vi inebriate, e non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, redento del continuo grazie di ogni cosa Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottoponendovi gli uni agli altri nel nome di Cristo. Allora, due contrasti ci fa qua Paolo. E ci dà due imperativi e una serie di indicativi che adesso vedremo brevemente. E allora, quali sono gli imperativi che ci dà Paolo? Sono importanti per noi? Due imperativi. Non ubriacarti di vino e siate riempiti di Spirito di Dio. In qualche modo Paolo sta facendo un contrasto. No, la pienezza dello Spirito Santo non è come essere ripieni di vino. Se la pienezza di vino produce degli effetti visibili, siamo un po' intossicati, storditi, poco barcollanti, non siamo sobri, non siamo poco lucidi, no? Ecco, quindi l'invito è che dopo, al fine di questo culto, ci facciamo la prova del palloncino. Va bene, fratelli? Allora, qua dice, invece, quello che dice Paolo, invece, non fate così. Non siate, come dire, tossici, non siate caratterizzati dalla pienezza dell'alcol, no? Non vi inebriate, non perdete la testa, non perdete il controllo, no? Piuttosto siate ripieni dello Spirito Santo. Ora, se una caratteristica della pienezza dell'alcol è la perdita dell'eccesso, è l'eccesso, la perdita di controllo, no? Uno non riesce più a controllarsi, va, perde la bussola, eccetera, eccetera. Una caratteristica invece della pienezza dello Spirito Santo, tant'è che un dono dello Spirito Santo, è l'autocontrollo. Quindi quello che dice Paolo è: state attenti, perché la pienezza dello Spirito Santo non è come la pienezza del vino, come la pienezza dell'alcol. Voi non siete incoraggiati a perdere il controllo, a essere poco sobri, a perdere la lucidità. No, dovete essere sobri, anzi, farvi controllare dallo Spirito, ma in modo sobrio, in modo biblico. No? Questo significa, cosa significa essere sobri? Significa che possiamo costruire delle relazioni intelligenti con gli altri, possiamo parlare, siamo responsabili, siamo consapevoli delle cose che accadono attorno a noi. E Paolo dice, se tu sei ripieno dello Spirito Santo, sei questo, sei, in qualche modo, non sei ubriaco, ma sei ripieno, quindi hai il dono dell'autocontrollo. Detto questo, ci dice in qualche modo, e questo è come Gesù. Signore Gesù, no, è proprio questo, nella pienezza del suo Santo Spirito, lui era pienamente consapevole delle cose che diceva e delle cose che faceva. Allora, lo Spirito Santo ha proprio questo scopo, di renderci più simili a Gesù. Allora dice Paolo, voi dovete essere ripieni dello Spirito Santo. E se voi siete ripieni dello Spirito Santo, che non è una cosa opzionale, se tu leggi il testo è imperativo. Siate ripieni dello Spirito Santo, è un ordine, è un comando, non è che tu puoi evitarla sta cosa, se la eviti sbagli davanti al Signore, no? E se tu sei ripieno dello Spirito Santo, ci sono delle conseguenze, 4, ma sono semplici, sono conseguenze di cui tutti, come dire, che conosciamo tutti. La prima conseguenza, guarda com'è il testo, perché è Paolo stesso che lo dice, verso 18, non vi inebriate di vino, perché esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito. La prima conseguenza è che le persone ripiene dello Spirito Santo si parlano. Parlandovi. Se siamo ripieni dello Spirito Santo, le persone ripiene dello Spirito Santo si parlano le une con le altre, gli uni con gli altri. La parola di Dio abita in voi abbondantemente, Colossesi 3:16, e comunicate fra di voi in modo, come dire, come il Vangelo insegna. No, se siamo ripieni dello Spirito Santo, noi ci parliamo gli uni e gli altri. C'è una delle conseguenze della pienezza dello Spirito Santo, non è la chiusura, non è la paura. Non è la timidezza, non è la fuga, non è il formare, come dire, no, un enclave. No, ci si parla gli uni con gli altri. Lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Dio, costruisce relazioni, parlatevi gli uni con gli altri. E questo è un segno della comunione, perché se io parlo con te, anche se siamo diversi, costruiamo comunione. Quindi lo Spirito Santo costruisce la comunione fraterna. Parlandovi gli uni e gli altri. E questa è una comunicazione, questa comunicazione non è solo una comunicazione sui fatti, sulle notizie del giorno. No, ci dice il testo, guarda il testo cosa dice, no? Parlatevi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cioè la nostra comunicazione è una comunicazione spirituale. Cosa significa avere una comunicazione spirituale? I canti, gli inni, cioè questo parlarsi gli uni e gli altri produce cosa? Una lode, un'adorazione comunitaria alla gloria di Dio. Questa è la prima conseguenza della pienezza dello Spirito Santo. Parlatevi, comunicate gli uni e gli altri. E questo produce la lode della comunità, la lode autentica. Seconda cosa che produce la pienezza dello Spirito Santo è salmeggiando col cuor vostro, cioè canti al Signore. Guardate, questo è importante, perché la seconda cosa che produce la pienezza dello Spirito Santo è una musicalità, è un'armonia nella vita della Chiesa. Diventiamo, come dire, con l'orecchio spirituale musicale. C'è una musicalità, c'è una melodia, cioè riusciamo a fare una melodia al Signore. Si crea una musicalità spontanea, cioè gioiosa, riusciamo davvero a cantare. Guardate, il testo dice, no? Salmeggiando col cuor vostro al Signore, il greco dice in realtà cantando con tutto il vostro cuore, non aprendo la bocca. Cioè la lode che produciamo, l'armonia che ne deriva, il canto, gli inni che la comunità produce è qualcosa fatta con tutto il cuore. C'è una cosa buffa qui in alcune versioni un po' più conservatrici, no? Che intendono questo con tutto il cuore, in tutto il cuore, quindi tu devi, stai così, come dire, imbacchettato e poi canti. No, non è questo che dice il testo. Il testo qua ci invita a gridare al Signore, a cantare al Signore con tutto il cuore. Senza aver paura di manifestare questa lode. E questo è, questa è la sfida che abbiamo. Questo perché l'adorazione e la lode sono servizi fondamentali, perché ci educano a manifestare questa pienezza dello Spirito. Per questo non come dire, sì, dobbiamo essere ordinati, tutto quello che vogliamo, ma questa è una priorità nella vita della Chiesa. Cantando con tutto il cuore. Questo è uno dei frutti, una delle conseguenze dello Spirito Santo. La terza conseguenza, quindi le persone ripiene di Spirito Santo si parlano gli uni agli altri e cantano in modo vivace, in modo passionale, è la terza cosa che fanno le persone ripiene dello Spirito Santo, hanno gratitudine. Guardate qua, verso 20. Rendendo del continuo grazie al vostro Signore Gesù Cristo. Le persone che sono ripiene di Spirito Santo non si lamentano, non grugniscono, non battono i denti, non borbottano, non balbettano lamentele, ma sono grati al Signore per ogni cosa. Sono grati, fanno un rendimento di grazie, continuano a lodare il Signore e sono grati nel nome del Signore. Ringraziano il Signore in ogni cosa e per ogni cosa. Qualunque cosa ti accada. La lamentela, il mormorio è sempre un segno di incredulità. Ed è sempre uno strumento di Satana. Le persone che invece sono ripiene di Spirito Santo sono grate. Cioè sanno dire grazie anche quando le cose vanno un po' così. Anche quando la vita è un po' difficile. Anche quando ci sono le cose che non capiamo. C'è un blues naturale, no? Che ci fa dire, Signore, grazie anche se non capisco. Sono grato a te per quello che tu fai. E la quarta cosa che produce la pienezza dello Spirito Santo è la sottomissione. Guarda il verso 21, guardalo con me. Sottomettendovi gli uni agli altri. Fratelli, come dire, questo è un dovere che abbiamo tutti, È straordinaria questa cosa. Perché noi per decenni siamo stati bombardati, no, da un messaggio in cui tutti devono affermare loro stessi, in cui tutti dobbiamo in qualche modo scoprire il nostro posto e in qualche modo farci spazio, sgomitare per trovare il nostro ruolo. Quello che ci dice il testo è che la Chiesa ripiena dello Spirito Santo, che il cristiano ripieno dello Spirito Santo, sì, è sottomesso. Sottomettetevi gli uni agli altri. Guardate, questo, il verbo sottomettere è una cosa importante per il Nuovo Testamento perché compare 31 volte. Per 31 volte questo messaggio è ripetuto. Dovete sottomettervi gli uni agli altri. Cioè, invece di ricercare nel corpo di Cristo l'autoaffermazione, l'autoesaltazione, l'autosoddisfazione, sottometteti. Nel nome del Signore Gesù, sottomettetevi gli uni agli altri. Attenzione, non significa ignorare la verità, non significa non considerare la Bibbia, non è questo. Nella Bibbia ci sono casi molto particolari in cui è chiaro che se la mia sottomissione agli altri si scontra con la sottomissione prioritaria a Cristo, io devo scegliere la sottomissione a Cristo piuttosto che l'altra sottomissione. Ma questi sono casi eccezionali. Sottomettetevi gli uni agli altri, cioè questo significa siate servitori gli uni degli altri. Questa è la pienezza dello Spirito di Dio. E questo è il messaggio biblico. Siate ripieni di Spirito Santo. E questo ordine è un ordine. Significa queste quattro cose. Parlatevi, cantate, adorate, siate grati e sottomettetevi gli uni agli altri. Cari fratelli, amici, io penso che noi abbiamo bisogno di questa riscoperta biblica della pienezza dello Spirito di Dio. Alcune cose e sono al dolce. Guardate che questo è un verso imperativo. Non è un consiglio che Paolo ci dà. Non è un avviso. Non è una raccomandazione. È un ordine che Paolo dà alla Chiesa di tutti i tempi con tutta l'autorità di Cristo. Siate ripieni dello Spirito Santo. Non è qualcosa di opzionale, è obbligatoria la pienezza dello Spirito Santo. Un'altra cosa che voglio dirvi. Non solo è imperativo e obbligatorio, ma è al plurale. Paolo scrive questa lettera e la scrive a un'intera comunità. Cioè, non dobbiamo essere ubriachi, ma tutti assieme, tutti nell'unità del corpo di Cristo, dobbiamo ricercare questa pienezza. La pienezza dello Spirito Santo non è un privilegio per pochi. Non è che ci può essere qualcuno che è in qualche modo, si dà la sua disponibilità per essere ripieno dello Spirito Santo e gli altri possono vivere nelle arsure e nella secchezza quotidiana, no? È per tutta la Chiesa. E un tempo il verbo è passivo, siate ripieni, cioè vuol dire lasciatevi riempire dallo Spirito di Dio. Mettetevi a disposizione di Dio e vedrete le grandi cose che Lui farà. Ed è continuo, siate ripieni. È un presente indicativo. Sapete com'è? Quando tu metti il bicchiere sotto la fontanella, sa cosa succede? Sotto l'acqua, il rubinetto dell'acqua. Si riempie, d'accordo? Ma non è finito lì se tu lo togli. Se tu non lo togli, il bicchiere pieno continua a buttare acqua, a strabordare. Quello che sta dicendo Paolo è la tua vita spirituale deve essere come quel bicchiere sotto il rubinetto di Dio che continua a versare, a sversare la pienezza dello Spirito Santo per te e per gli altri. È un'esperienza continua. Dobbiamo ritornare a Lui. Allora, questo è quello che ci dice il testo. Il caffè. Pippo, ma cosa ci facciamo con le esperienze speciali? Ci sono chiese, cristiani, che in qualche modo reclamano delle esperienze particolari, speciali. Io vorrei che mi ascoltassi. Stiate con attenzione adesso, perché penso che sia importante che spesso i gusti sul caffè non rovinino, diciamo così, le portate precedenti. Diciamo che le esperienze devono seguire un principio particolare, devono essere sempre e comunque sottomesse all'autorità e alla norma della parola del Signore. Ci sono esperienze che non devono impressionarci. Se ci sono delle cose che tu senti o vedi che non sei abituato a vedere o a sentire, ci possono essere diverse spiegazioni. Stai attento. La prima spiegazione delle esperienze particolari è questa. Dobbiamo stare attenti perché alcune esperienze hanno una natura satanica. In piccoli casi, in alcuni casi, Satana si diverte no, prende godimento, a illudere, no, anche le chiese, realizzando delle manifestazioni o esperienze particolari. La Bibbia ce ne parla, Satana si può rivestire di angelo di luce. Quindi stare attenti, avere il discernimento biblico. Io sento certe cose, fratelli, certe manifestazioni dello, cosiddette dello Spirito oggi, che sono chiaramente un abominio al Signore. Signore, ci liberi. No, però non è soltanto questo, no? Spesso, molte esperienze che ci raccontano, che magari con cui veniamo a contatto tramite altri, hanno una natura, non sono sataniche, ma hanno una natura prettamente di tipo più psicologico. Cioè sono il frutto, diciamo così, di un'elaborazione cognitiva che la nostra mente fa. Possono esserci. Terza cosa, alcune esperienze invece coincidono con la conversione, cioè a volte quando il Signore converte, opera la conversione negli altri, quella conversione può accadere con manifestazioni particolari, speciali, straordinarie, no? È successo anche con Saulo, con l'Apostolo Paolo. Capite? Però guardate, il fatto che Paolo per convertirsi sia dovuto, come dire, sia stato buttato giù dal cavallo, non significa adesso che in ogni conversione ci deve essere la caduta dal cavallo perché sia autentica. D'accordo? A volte Dio opera in modo straordinario anche nelle conversioni stesse. No? La quarta cosa è che ci sono esperienze che magari, come dire, noi non conosciamo, però non, dobbiamo fermarci lì e dobbiamo dire Dio resta sovrano. E in umiltà dire Dio resta sovrano, il Signore è il sovrano, Lui sa. Ci possono essere delle varietà. E sappiamo che tutte queste cose comunque hanno una importanza secondaria, no? In qualche modo non rappresentano, e queste esperienze particolari, la centralità del messaggio cristiano. Allora, esortazione finale. Se tu non hai avuto mai esperienze particolari, speciali, e questa chiesa è, come dire, è il frutto, no, di composizioni varie, voglio dirti questo. Se nella tua spiritualità non hai mai incontrato esperienze straordinarie, voglio dirti questo, di stare attento nel dubitare sulla esperienza degli altri. È facile dubitare sull'esperienza degli altri quando noi non abbiamo sperimentato certe cose. Ma il testo ci dice che in qualche modo, piuttosto che essere giudicanti subito, dobbiamo, in Prima Tessalonicesi 5, dobbiamo ascoltare, valutare ogni cosa secondo i canoni della Scrittura. Quindi sospendi il giudizio, no? Fai in modo che, come dire, no? Che ci sia una serenità anche nella diversità delle esperienze che possono caratterizzare i tuoi fratelli o sorelle in Cristo. Dobbiamo stare molto attenti a non attribuire a Satana, no, quello che a volte può essere l'opera dello Spirito di Dio. L'approccio di Gamaliel è molto saggio in Atti 5. Se da Dio, non darai i suoi frutti. Quindi se la tua vita, se tu non hai conosciuto delle esperienze particolari, e se sai che queste esperienze non sono sataniche o psicologiche o non sono comunque dannose, d'accordo? Quindi sospendi il giudizio e abbi un approccio alla Gamaliel, nel rispetto di tutto il resto. Se invece hai avuto delle esperienze particolari nella tua vita e frequenti questa chiesa, allora io voglio dirti questa mattina, non costruirti dei pregiudizi. Non farti un cliché in cui tutti devono avere la tua stessa esperienza. Non è saggio, non è biblico. Terza cosa per tutti, la terza cosa che invece vale per tutti noi, è proprio questa. Continuiamo a ricercare invece tutti quanti, malgrado la diversità delle nostre storie, proprio perché rispettiamo il Signore sovrano, continuiamo a ricercare tutti la pienezza dello Spirito Santo. Continuiamo a essere, come dice il Salmo 81, pronti e desiderosi di ricevere dalle mani di Dio il cibo che ci sazia. Vogliamo andare al Signore, come Gesù dice. vogliamo andare al Signore e ricercare questa pienezza dello Spirito Santo che ci libera dall'arsura, che ci libera dalla secchezza spirituale, che ci libera anche dalla tristezza che spesso caratterizza la nostra vita e ci riempie di Spirito Santo, e dove c'è la pienezza dello Spirito Santo c'è anche la gioia. Vogliamo abbassare il nostro capo. Voglio farti questa domanda questa mattina. Sei ripieno di Dio? C'è la pienezza dello Spirito Santo nella tua vita? Hai sete questa mattina? Sei pronto a bere dal Signore, essere soddisfatto, saziato, dissetato da Lui? Forse la tua vita è proprio come quella di questo pellegrino viadante che da mesi, da giorni, non beve acqua. Gesù ti dice questa mattina, vieni a me e bevi. Chi crede in me, beva. E se tu bevi da Lui, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal tuo seno. Forse hai pensato che la pienezza dello Spirito Santo si concretizzi in ubriacature varie. E questa mattina il Signore ti ricorda che devi ricercare la pienezza dello Spirito Santo in altro modo. Vai al Signore. E se sei ripieno dello Spirito Santo, questa mattina inizia a parlare, a cantare, a essere grato, a sottometterti. Forse vorresti imporre la tua esperienza o la tua mancanza di esperienza ad altri. Fermati lì questa mattina e lascia che Dio sia Dio. Lascia che il Signore sia il Signore. Chi crede in me, venga e beva, dice il Signore. Facciamo in modo di essere inondati. Continuamente bere da Lui. Padre, io ti prego perché ognuno di noi possa essere caratterizzato, Signore, da questa prospettiva, da questa pienezza del tuo Santo Spirito. Sappiamo che non c'è cosa più urgente, forse, Signore, che essere, andare a te ed essere ripieni di te, godere della tua pienezza. Confessiamo che la nostra vita spesso, Signore, è arida, secca, asciutta, Signore, spigolosa. Invece che parlarci ci lamentiamo, invece che essere grati mormoriamo, invece che sottometterci vogliamo, Signore, manipolare, invece, Signore, che essere ripieni di Te siamo pieni di noi stessi. Perdonaci, Signore. Dai a ognuno di noi, dai a questa Chiesa, Signore, questa grande prospettiva di essere ripieni di Te per annunciare al mondo intero che Gesù è il Signore, che Lui è il Re del Re, che Lui è il Salvatore, che Lui può trasformare ogni situazione, che Lui può cambiare ogni contesto, che Lui può liberare da ogni dipendenza, che Lui può perdonare ogni peccato. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a vivere la pienezza della Tua volontà e del Tuo Spirito. Nel nome di Gesù. Amen.
Perfetto amore sei venuto, Dio, hai preso il posto in croce.
Bene, sì, il nostro Dio ci ha spezzato le catene, ci ha liberati dal peccato. Il suo amore si è manifestato in maniera perfetta proprio sulla croce in cui c'era Gesù, e attraverso il sangue che è stato versato nel nostro Gesù. Dio perfetto, uomo perfetto su quella croce. E allora possiamo ancora questa mattina poter ricordare quello che Gesù ha compiuto su quella croce una volta e per sempre. Quello che Gesù ha fatto su quella croce una volta e per sempre. Quello che Gesù ha portato su quella croce una volta e per sempre. La riconciliazione che c'è stata per mezzo di Gesù su quella croce una volta e per sempre. Allora siamo invitati, è un comandamento, ci viene comandato di ricordare quello che Gesù ha compiuto su quella croce attraverso il tempo che avremo adesso, ossia di mangiare insieme il pane e bere insieme il vino, che ci ricordano di quello che Gesù stesso ha compiuto su quella croce e del fatto che ancora oggi possiamo accostarci a questi simboli perché al pane e al vino, perché quello che ha compiuto Gesù Cristo quella volta, 2000 anni fa, è valido ancora oggi. E noi non stiamo, attraverso l'accostarci a questi simboli, riproponendo quello che Lui ha compiuto, ma ricordando quello che Lui ha compiuto. E attraverso questo ricordo, lo Spirito ci parla in maniera particolare. Vogliamo leggere ciò che Paolo scrive ricordandoci dell'istituzione della Santa Cena. E Paolo scrive in 1 Corinzi al capitolo 11 dal versetto 23 così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora, ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Noi come comunità invitiamo ad avvicinarci a questi simboli, al pane e al vino, soltanto dopo che si è già reso pubblicamente attraverso il battesimo di quello che il Signore, di quello che è Dio, di quello che lo Spirito Santo ha fatto nel cuore di ognuno. Solamente dopo che abbiamo dichiarato pubblicamente attraverso il battesimo di appartenere a Cristo e di aver riconosciuto che l'essere è stato appeso a quella croce ci ha riconciliati e ha lavato i nostri peccati. Solamente dopo che abbiamo dichiarato di appartenere a Dio e di essere sottomessi a Lui, che è l'unico vero Dio. Nello stesso tempo invitiamo ad accostarci a questi simboli se siamo comunque in comunione con una Chiesa, perché non siamo chiamati a essere credenti solitari, ma credenti appartenenti a un corpo che vive e agisce. Ma allo stesso tempo invitiamo chiunque non abbia ancora manifestato attraverso il battesimo l'essere stato riconciliato a Dio per mezzo di Cristo, a considerare attraverso questi simboli l'opportunità di essere battezzato, di chiedere il battesimo. Perché ancora oggi è tempo di salvezza. Ancora oggi quello che ha compiuto 2000 anni fa Gesù Cristo è valido e ha forza e manifesta appieno la riconciliazione che ancora oggi è possibile. Ebbene, vogliamo adesso accostarci a questi simboli, al pane e al vino, in maniera ordinata. Arriveremo qua, prenderemo il pane, prenderemo il vino, mangeremo il pane, ma ci aspetteremo a bere il vino come simbolo di unità. Siamo la Chiesa di Dio, insieme, uniti qua. Bene.
rimossa è la tomba vuota.
Vogliamo bere insieme. O Padre, lode e onore a Te. Grazie, Padre. Grazie, Padre, per Gesù Cristo. Grazie, Padre, per quello che ha compiuto su quella croce. Grazie, Padre, perché la riconciliazione in Cristo Gesù è stata perfetta. Grazie Padre perché non siamo più lontani da Te. Grazie Padre perché siamo diventati Tuoi figli. Grazie Padre perché in Cristo Gesù nessun peccato ci può allontanare da Te se lo confessiamo, se lo mettiamo ai piedi della croce. Grazie Padre perché quello che ha compiuto Cristo su quella croce ha cambiato i nostri destini una volta e per sempre. Grazie Padre, perché chiunque può avvicinarsi a Te in Cristo Gesù. Grazie Padre. Grazie Gesù, perché hai pagato su quella croce. Grazie Gesù perché volontariamente sei andato su quella croce. Grazie Gesù perché hai ubbidito in maniera perfetta al Padre. Grazie Spirito di Dio perché ancora oggi parli ai nostri cuori per confermarci che quello che ha compiuto Gesù Cristo lo ha compiuto una volta per sempre per chiunque voglia abbeverarsi alla fonte, Signore. Grazie Padre, grazie Gesù, grazie Spirito Santo. Amen. Bene, vogliamo adesso passare un tempo, il tempo della preghiera comunitaria. E se vogliamo, se abbiamo desiderio, possiamo condividere questa mattina con la Chiesa motivi di ringraziamento, ma anche richieste, insieme, come un unico corpo in Cristo Gesù. Possiamo.